altro esempio storico, io sarò più breve di Flavio, voglio soprattutto far parlare Schiller, perché mi sono resa conto che le lettere sul Don Carlos di Schiller non le ho trovate in italiano, quindi ho tradotto alcune parti brevi, un paio di pagine tratte dalle sue 12 lettere sul Don Carlos, e mi sembra utile far parlare direttamente lui, perché ho scelto questo esempio del Don Carlos di Schiller, in tedesco è un infante di Spagna, prima di tutto perché è un buon esempio del problema che affronta l'individuo storico, combattuto fra il suo ruolo per cambiare il mondo, in questo caso le Fiandre, e i suoi sentimenti personali, il suo dolore personale, i suoi problemi personali. È una cosa che qualunque leader si trova ad affrontare e che Schiller, attraverso il sublime, risolve. O l'idea stessa dell'estetica schilleriana risolve questo contrasto dicendo il senso del dovere non deve essere in contrasto con i desideri e con i sentimenti personali, bisogna educare questi sentimenti in modo tale che coincidano, a differenza di Kant. In secondo luogo perché è un esempio storico, si parla di personaggi veramente esistiti, Filippo II che è succeduto all'imperatore Carlo di Spagna nel 1556, Carlo il figlio è veramente esistito e nel 1567, dopo la rivolta nelle Fiandre, è stato arrestato e condannato a morte. Non è vera invece la vicenda personale del suo amore con Elisabetta di Valois, che è la terza moglie di Filippo, che però Schiller sceglie come per dare un esempio di come questo contrasto personale, questa tendenza personale, tolga a Carlo il ruolo storico che invece doveva svolgere in quel momento storico. E l'altro personaggio cruciale di questa tragedia è il Marchese di Posa, a cui Schiller è particolarmente affezionato. In effetti lui è il personaggio sublime, questo è l'esempio del sublime, che è interpretato qui in questa scena che abbiamo scelto da Flavio, mentre Filippo II, imperatore di Spagna, è interpretato da Francesco. Ho scelto loro perché rispecchiano l'edizione verdiana, nel senso che Filippo II in Verdi, purtroppo Verdi non lo sentiremo perché non abbiamo la tecnica, però in Verdi Filippo II è un basso e il Marchese di Posa, che era Cappuccilli nella nostra edizione video, è un baritono. Però insomma anche quella recitata darà l'idea. Ora, la vicenda ha inizio, prima volevo dire che Schiller scrive queste 12 lettere sul Don Carlos, lui le scrive penso intorno al 1788-89, perché era la prima volta in cui viene eseguito il Don Carlo nel 1787, per difendere Posa, cioè le scrive a un amico che lo accusa di aver fatto di Posa un personaggio troppo idealizzato, perché pensa sempre soltanto al suo ruolo, alla sua missione politica, non si lascia mai condizionare da ciò che lo circonda e alla fine si sacrifica, muore per Don Carlo, per l'amico su cui aveva riposto le speranze di liberazione delle Fiandre. Però in un certo senso Posa è anche quello che fallisce, che nel corso della tragedia compie un errore fondamentale di cui Schiller parla molto bene, che è quello di lasciarsi trascinare dalla Schwärmerei di Carlo. Schwärmerei è un termine tedesco difficile da tradurre, che però dà perfettamente l'idea, è l'esaltazione romantica che va oltre l'entusiasmo. Lui è talmente preso dall'entusiasmo per la sua missione che si lascia andare a questo gesto, beau geste, questo bel gesto di sacrificarsi per Carlo, quindi di morire, che priva la Spagna di un individuo storico fondamentale, colui che poteva cambiare la situazione e che stava per riuscire, nella scena che sentiremo recitata, a cambiare le intenzioni di Filippo II. Era riuscito a conquistare la fiducia di Filippo II. Ora, nell'introduzione a questa scena, nella seconda lettera, lui Schiller, qui parla Schiller, vi cito proprio lui tradotto dal tedesco, non poeticamente perché l'ho tradotto un po' di fretta, però è un testo in prosa questo. Dica lei stesso, lui si rivolge all'amico a cui scrive le lettere, dica lei stesso, amico mio, dove meglio poteva nascere l'ardito ideale di una repubblica di uomini, della tolleranza e della libertà di coscienze, se non nelle vicinanze di Filippo II e della sua Inquisizione? Due azioni del Marchese di Posa sono quelle da cui ho tratto spunto: il suo comportamento nei confronti del re, nella scena decima del terzo atto, e il suo sacrificio per il suo amico. Questa scena decima del terzo atto è quello che sentiremo tra poco. E a proposito del ruolo dell'Inquisizione, che emergerà anche dalla scena, bisogna sapere, questo emerge molto nel video nell'opera di Verdi, Giuseppe Verdi, l'Inquisizione aveva un ruolo fondamentale anche nel manipolare Filippo II, cioè lui è un debole, succube totalmente del grande inquisitore. Alla fine è il grande inquisitore che determina gli eventi più che il re, cioè quindi l'imperatore un po' come Bush, non è quello che veramente decide, è la grande inquisizione che gli dice chi deve arrestare, chi deve uccidere e cosa fare. E questo è storico, è talmente storico che in effetti nella realtà ho letto che Carlo, il figlio di Filippo II, finì in carcere perché fece l'errore gravissimo di dire al confessore in confessione che cosa stava preparando per le Fiandre, cioè la ribellione, e il confessore andò a far la spia e lo fece arrestare. Questo per dire il ruolo della Chiesa in quel periodo. Nella terza lettera Schiller dice: anche lei, come la maggior parte dei miei lettori, ritiene che il mio scopo sia l'esaltante amicizia nel rapporto tra Don Carlo e il Marchese di Posa. Il rapporto tra i due è una reminiscenza dei loro primi anni accademici, armonia dei sentimenti, lo stesso amore per il grande e per il bello, lo stesso entusiasmo per la verità, la libertà e la virtù li aveva avvicinati allora. Un personaggio come Posa, che si sviluppa come avviene nel corso della tragedia, doveva aver iniziato presto a esercitare la sua viva sensibilità, che si sarebbe presto estesa a tutto il genere umano. Questo spirito creativo e appassionato doveva presto trovare un oggetto su cui agire. Non se ne offriva uno migliore se non il figlio di un re che si rivolge volontariamente a lui, sapendolo così sensibile ai suoi sentimenti. Carlos lo accoglie a braccia aperte. Il giovane cittadino del mondo si inchina di fronte a lui. L'amore per la libertà e la nobiltà d'animo erano maturati in lui prima ancora dell'amicizia per Carlo. Ma ora che si ritrovano, tutto è cambiato. Carlos giunge alla corte di suo padre e Posa si getta nel mondo. Così Carlos sprofonda in uno stato di inoperosa schwärmerei, esaltazione. E questa Schiller cita Carlos dalla sua tragedia. Non ho nessuno, nessuno in questa grande terra, nessuno. Fin dove giunge lo scettro di mio padre, fin dove giungono le nostre navi, non vi è alcun luogo, nessuno in cui io possa piangere le mie lacrime. Ancor più, qui torna Schiller nel commento, ancor più sente il bisogno di simpatia perché è solo e infelice. Così lo ritrova l'amico, Posa, quando torna dalle Fiandre. A quest'ultimo le cose sono andate molto diversamente. Ha trovato il modo di misurare l'ideale che ha portato con sé, con le forze attive dell'intero genere umano. In luogo di un solo individuo c'è per lui un'intera specie umana. Da entusiasta inoperoso è diventato un uomo attivo capace di agire. Quei sogni e premonizioni che nel passato si aggiravano ancora oscuri nella sua anima sono diventati chiari concetti, progetti di azione. Si trova ad affrontare la condizione delle Fiandre. Ivi trova tutto pronto a una rivoluzione. Il suo ideale di libertà repubblicana non potrebbe trovare momento più opportuno e terreno più fertile. Egli pensa a se stesso come un salvatore di nazioni oppresse, come strumento di un più alto disegno. Carlo lo avvicina con ansia febbrile. Ma come gli risponde Posa? Non è così che mi aspettavo di trovare il figlio di Filippo. Non è questo il giovane ardito e leonino a cui mi manda un popolo oppresso di eroi. Giacché quello che vedi qui non è il Rodrigo che giocava con Carlo da ragazzo. Un portavoce di tutto il genere umano ti abbraccia. Sono le province delle Fiandre che piangono di fronte a te. Rodrigo è il marchese di Posa, si chiama Rodrigo. Compito dell'amico sarebbe stato quello di soffocare la passione di Carlo per Elisabetta e non di pensare alla sua soddisfazione. Qui devo spiegare che Carlo era fidanzato con Elisabetta di Valois, che è la terza moglie di Filippo II, francese, che lui ha sposato per ovvi motivi politici, cioè per avvicinare la Francia alla Spagna. E poi se n'è andato e Elisabetta di Valois è stata prescelta da Filippo II come sua sposa. Questo chiaramente è un contrasto preprogrammato fra il padre che ha sposato la sua ex fidanzata e il figlio che è ancora innamorato di lei. Posa, l'amministratore delle Fiandre, agisce molto diversamente. Finché l'amico indulgerà in desideri realizzati, non sentirà il dolore di altri. Che altro può fare se non utilizzare l'unica passione che brucia nell'animo dell'amico? Uno sguardo nel cuore della regina lo convince che può attendersi tutto dalla sua collaborazione. Perfino questo amore infelice viene trasformato in uno strumento importante e il destino delle Fiandre deve parlare al cuore del suo amico attraverso la bocca dell'amore. Qui ne parla meno, però emerge un personaggio di Elisabetta di Valois, la regina, che di fatto, ironicamente, è il personaggio migliore, è quello che alla fine non cede. Rispetto al marchese di Posa, che si lascia trascinare da Carlo, benché giudichi assolutamente assurda questo suo amore ossessivo per Elisabetta, per far piacere a Carlo gli organizza un incontro con Elisabetta in cui si possa chiarire un'ultima volta. Perché? Perché vede in Elisabetta una persona che ha più forza e più coraggio di lui. Infatti Elisabetta nell'incontro gli dice: cosa pretendi, che io uccida tuo padre, che io per stare con te cessi di essere la moglie di tuo padre? E gli dà lei le lettere del marchese di Posa per delle Fiandre, per dimostrare a lui che ha una missione storica, che è un individuo storico e non può rinunciare. Quindi è lei che gli dice: non essere banale, fai politica, cioè buttati nella tua missione politica. E naturalmente Carlo rimane molto deluso da questo incontro, però lei gli dice: trasforma questo amore infelice, perché sicuramente anche lei non è felice come sposa di Filippo II, in un amore per la Spagna, cioè trasforma l'amore individuale, personale, in un amore per la patria, che è appunto l'idea del sublime. Dalle mani della regina Carlos riceve le lettere che Posa portò per lui dalle Fiandre. La regina richiama in lui il genio volato via, ma tutte le speranze che Posa aveva riposto nell'amore di Carlos per la regina crollano quando prende il sopravvento un amore meno alto. «Oh Carlo», gli dice Posa, «quanto più povero sei diventato da quando non ami nessuno se non te stesso». Nella quinta lettera prepara e spiega l'incontro fra il re e il marchese di Posa, che è un po' il punctum saliens, come lo chiama spesso Helga, della tragedia, cioè il momento determinante che potrebbe portare l'esito della tragedia verso il positivo, e invece poi prende una piega completamente diversa. Dunque Carlo rischia di cadere vittima del suo folle amore, della gelosia paterna, dell'odio dei preti, della brama di vendetta di un nemico offeso e di un'amante respinta. Bisogna liberare il principe da questo pericolo, strapparlo dal suo stato mentale, se si vuole realizzare il progetto di liberazione delle Fiandre. Ed è il marchese di Posa da cui attendiamo entrambe le cose e che ci fa sperare. L'attenzione dello spettatore non deve dunque essere sviata prima del tempo, e per questo era necessario che l'azione principale, che in seguito diventerà determinante, si annunciasse solo da lontano. La storia dell'amore di Carlos, essendo un'azione solo preparatoria, va in secondo piano per far posto a quella che stava preparando, cioè le Fiandre. Ovvero vengono in primo piano i disegni segreti del Marchese, che non sono altro che la liberazione delle Fiandre e il futuro destino della nazione. In questo stato d'animo posa, attende il re. Ed ecco la scena a cui si riferisce. Com'è?
Ci spostiamo per registrare.
Ok.
Voi mi avete dunque di già parlato?
No.
Voi avete ben meritato della mia corona, perché vi siete sottratto ai miei ringraziamenti? Tanti uomini s'affollano nella mia memoria, Dio solo può tutto conoscere. Spettava a voi il cercare gli sguardi del vostro re. Perché non lo avete fatto?
Non è che 2 giorni che io sono ritornato nel regno.
Io non voglio rimanere in debito coi miei servi. Chiedetemi una grazia.
Io godo della protezione delle leggi.
Questo diritto lo ha pure un assassino.
Il buon cittadino anche di più. Sire, io ne sono contento.
Qual sentimento di sé e qual coraggiosa fierezza. Vera da aspettarsela. Mi piace la fierezza spagnola e la tollero volentieri anche quando il vaso trabocca. Voi avete lasciato il mio servizio, mi dissero.
Mi sono ritirato per cedere il luogo a uno più degno.
Me ne dolgo, allorché siffatti spiriti sono oziosi. Qual perdita del mio impero? Forse non vi siete voi trovato in una sfera degna della vostra anima?
No, sono sicuro che l'esperto conoscitore, quegli che ha l'abito delle sue merci, delle anime umane, avrebbe compreso al primo colpo d'occhio a che avrei potuto giovargli e che gli sarei stato inutile. Io sento con la più umile riconoscenza la grazia che mi fa Vostra Maestà, avendo di me una sì alta idea. Non di meno.
Voi riflettete?
Io non sono, devo confessarlo, non sono in grado di coprire di subito col linguaggio di uno dei vostri sudditi quello che ho pensato come cittadino del mondo. Imperocché alquando io spezzai ogni vincolo che mi univa al potere, io mi credei pure sciolto dalla necessità di rendergli conto dei motivi di tal passo.
Tali motivi sono dunque così leggeri? Che cosa arrischiate nell'esporli?
La mia vita tutt'al più, sire, e se il tempo avessi di definirli. Se voi non mi rifiutate questo favore, io vi dirò non di meno la verità. Fra la vostra disgrazia e il vostro disprezzo, la mia scelta è fatta. Se debbo decidermi, voglio piuttosto comparir colpevole che insensato ai vostri occhi.
Ebbene?
Io non posso essere servo dei principi. Non voglio ingannare chi mi compra, sire. Quando voi vi degnate di impiegarmi, voi non esigete da me che delle azioni già stabilite. Nei combattimenti non volete che il mio braccio e il mio coraggio, nei consigli che la mia testa. Lo scopo delle mie azioni non deve più essere nelle mani, nelle mie azioni stesse, non deve essere che il buon viso che farà ad esse il sovrano, e per me all'incontro la virtù ha un valore in sé medesima. Il bene che il monarca fa con le mie mani, io pure l'avrei fatto, e se sarebbe stato per me un piacere la mia, di mia elezione, non un debito. È così che voi li tendete? Potreste voi tollerare che un creatore straniero ponesse la mano nella vostra creazione? E mi abbasserei io a non essere che l'instrumento quando potrei essere l'artista? Io amo l'umanità e nelle monarchie non mi è permesso di amare che me.
Questo calore è degno di elogi. Voi volete fare il bene, purché si faccia. Non deve calare. galera al patriota, al saggio il modo in cui si compie. Cercate un posto nei miei regni che vi ponga a tale d'ubbidire a sì nobile impulso.
Non ne conosco alcuno.
Come?
Quello che vostra maestà vuole spargere col mezzo mio è la felicità degli uomini, ma è la medesima felicità ch'io per loro desiderio nella purezza che io ho per loro desiderio nella purezza del mio amore? Ah, dinanzi ad una tale felicità la maestà dei re tremerebbe. No, la politica dei troni ne ha composta per essi una nuova, una felicità che essa ha ancora bastante potenza per loro compartire. Essa ha pure creato nei loro cuori delle nuove inclinazioni che sanno di tale felicità appagarsi. Ella incide col suo marchio la verità, quella almeno che può sopportare, e tutte le effigie che non sono conformi a tal tipo vengono rigettate. Tutto ciò può essere proficuo per i re, ma come dovrebbe a me bastare? Il mio amore fraterno per l'umanità può conformarsi a siffatto impicciolimento dell'uomo? Posso io crederlo felice allorché non gli è permesso di pensare? Non mi eleggete, sire, per compartire una felicità che voi modellate al vostro conio. Io debbo rifiutarmi di essere il pagatore di tale moneta. Io non posso essere servo dei principi.
Ma voi siete un protestante.
La vostra religione, sire, è pure la mia. Lo so, io sono frainteso, è quello che temevo. Voi vedete la mia mano ha squarciato il velo che copre i misteri del trono. Chi può assicurarvi che io avrò in un conto di sacro quello che ho cessato di riguardare come terribile? Io sono pericoloso forse perché ho meditato su di me? No, sire, io no. Sono i miei voti stan qui racchiusi. Quella ridicola follia di innovazioni che non fa che aggravare le catene che non può infrangere, non infiammerà mai il mio petto. Questo secolo non è maturo per mio ideale. Io sono cittadino dei secoli a venire. Turberebbe una vana pittura il vostro riposo? Il vostro soffio può dissiparla.
E sono io il primo a cui voi vi siete mostrato sotto tale aspetto?
Sotto tale aspetto, sì.
Questo linguaggio almeno è nuovo, l'adulazione si esaurisce, l'imitare avvilisce l'uomo di merito. Si può una volta fare l'esperienza del contrario? E perché no? Quello che sorprende fa fortuna. Se voi l'intendete così alla buon'ora, io pretendo di stabilire una nuova carica per gli spiriti forti.
Veggo, sire, qual'idea piccola e umiliante nutrite della dignità umana. Nel linguaggio dell'uomo libero non vedete che l'artificio dell'adulazione? Io credo conoscere quel che vi dà tale disposizione. Gli uomini vi ci hanno costretto. Essi si sono volontariamente spogliati della nobiltà della loro anima, si sono volontariamente posti ad un livello inferiore, si arretrano atterriti dinanzi alla larva della loro interna dignità, si compiacciono della loro miseria, si adornano dei loro ferri con vile scaltrezza e il portarli con aspetto sereno chiamano virtù. Tale gli fu trasmesso il mondo, tale era toccato al vostro glorioso padre. Or poteva l'uomo, così tristemente mutilato, essere onorato da voi?
Trovo qualche cosa di vero in questo discorso.
Sire, io giungo ora di Fiandra e dal Brabante, da quelle province sì ricche, sì floride. Gli è un grande, un potente popolo ed anche un sì buon popolo. Essere il padre di tal popolo, io pensavo, qual gioia divina deve essere. Là io camminavo sopra osse umane che hanno divorato le fiamme. Voi avete ragione, voi l'indovinate. Che compiere abbiate potuto quello che avete creduto vostro debito? Ecco ciò che mi ha embito di un'orribile ammirazione. Peccato che la vittima bagnata del suo sangue non possa innalzare un inno di lode al genio del suo sacrificatore. Peccato che siano uomini e non esseri di una natura più nobile che siano incaricati di scrivere la storia del mondo. Secoli più miti succederanno al secolo di Filippo. Essi recheranno una salvezza più misericordiosa. La felicità dei cittadini verrà conciliata con la grandezza dei principi. Lo Stato diverrà avaro dei suoi figli e la necessità medesima sarà umana.
E credete voi che quando quei secoli più miti saranno venuti, io dovrò tremare dinanzi alla maledizione di questo? Guardatevi d'intorno nelle mie spagne. La felicità pubblica vi fiorisce sempre in una pace senza nubi, e tal riposo io voglio darlo alle Fiandre.
Il riposo dei sepolcri! E voi sperate di compiere quello che avete cominciato? Voi sperate di arrestare il moto attuale della cristianità e di disperdere questa aurora universale che ringiovanisce la faccia del mondo? Solo in tutta Europa voi volete gettarvi dinanzi a quel carro del destino, dell'universo, che scorre con libero corso, senza che nulla possa fermarlo? Voi volete che il braccio di un uomo valga a trattenerlo? Ciò non sarà. Già migliaia di cittadini sono fuggiti dai vostri stati, poveri, ma liberi e contenti. I sudditi che vi hanno lasciato per la loro fede erano i più nobili di tutti. Elisabetta ha steso braccia materne a quei fuggiaschi e la terribile Inghilterra si arricchisce con l'industria dei nostri compatrioti. Priva dell'opera dei nuovi cristiani, Granata rimane deserta e l'Europa si rallegra vedendo il suo nemico sanguinoso delle ferite che si è da se stesso fatte. Voi volete agire per l'eternità ed è la morte che seminate. Tale opera di violenza non potrà sopravvivere al suo creatore. Voi costruite per degli ingrati. Inutili saranno state le vostre battaglie. Invano avrete sacrificato la vostra reale vita ad opere di distruzione. L'uomo è ben superiore a quello che voi l'avete giudicato. Egli romperà le catene con le quali verrà avvinto durante il suo lungo sonno e reclamerà i suoi diritti sacri. Egli porrà il vostro nome con quello dei Neroni e dei Busiridi, e ciò mi contrista. Però che voi eravate buono.
E chi ve ne assicura?
Sì, per l'Onnipotente, sì, sì, lo ripeto, rendeteci quello che ci avete tolto. Siate generoso come il forte e lasciate sfuggire dai vostri tesori la felicità degli uomini. Lasciate che gli spiriti maturino nei vostri domini. Siate re di un milione di monarchi. Perché l'eloquenza di quelle migliaia d'uomini, i di cui interessi vengono ventilati in quest'ora solenne, non può aprirsi una via per la mia bocca? Perché quel lampo che io discerno nei vostri occhi non può diventare una durevole fiamma? Abdicate questa divinità contro natura che ci annichilisce. Divenite per noi il tipo della verità e dell'immortalità. Non mai un mortale ebbe tanto potere e poté usarne così celestialmente. Tutti i re dell'Europa faranno omaggio al nome spagnuolo. Prevenuto voi avrete tutti i re d'Europa. Ad un cenno di questa vostra mano la terra sarà creata una seconda volta. Date la libertà di pensare.
Strano entusiasta, non di meno, alzatevi. E voi volete formare nei miei stati questo tipo dell'umanità?
Voi, voi lo potete, e chi altri? Consacrate alla felicità dei popoli quel potere che, oimè, per tanto tempo non è stato impiegato che per la grandezza del trono. Rendete all'umanità la sua dignità distrutta. Il cittadino ritorni quel che era prima, l'idolo del sovrano. Non gli imponete altro dovere che quello d'onorare i diritti dei suoi fratelli. Quando l'uomo, reso a se stesso, si risveglierà al sentimento della sua dignità, quando le virtù fiere e sublimi della libertà fioriranno, quando voi avrete fatto del vostro regno il regno più felice dell'universo, allora, sire, vi incomberà di sottomettere l'universo.
Io vi ho lasciato dire fino alla fine. Io veggo bene che il mondo si è dipinto nella vostra testa, altrimenti che il non sia nella testa degli altri uomini. Perciò non vo' soggettarvi al giudizio comune. Io sono il primo a cui voi abbiate aperto la vostra anima. Io lo credo, poiché me lo dite. In favore di tale riserva, che ha saputo contenere siffatte opinioni concepite con tal calore, e che ha saputo cercarle fino a questo dì, in favore di tale prudente discrezione, io voglio dimenticare, giovine, che le conosco e come le ho conosciute. Alzatevi. Vi voglio confutare la soverchia foga del giovine, non da re, ma da vecchio. Io lo voglio perché lo voglio. Il veleno medesimo può, lo credo, nobilitarsi facendone un uso salutare, ma guardatevi dal grande inquisitore. Io vedrei con dolore.
Realmente con dolore?
Mai più un tal uomo mi mette innanzi. No, no, marchese, voi adoperate meco troppo male. Io non sono un Nerone, non voglio esserlo. Non voglio esserlo con voi. Ogni felicità non si sarà dileguata sotto il mio impero. Voi potete continuare ad essere un uomo ai miei occhi.
E i miei cittadini, sire? Non è per me che io favello, non è la mia causa che io peroro. E i vostri sudditi, sire?
Poiché voi conoscete così bene come mi giudicherà l'avvenire, che so apprenda da voi come io trattavo gli uomini allorché uno ne trovavo.
Ah, il più giusto dei re non sia in pari tempo il più ingiusto. Nella vostra Fiandra vi sono migliaia di cittadini migliori di me. Oggi soltanto io oserò dirvelo apertamente, gran re. Oggi voi vedete forse per la prima volta la libertà sotto colori più dolci.
Nulla di più su tal soggetto, giovine. Voi penserete diversamente, lo so. Se conosciuto aveste per tempo gli uomini come io, non di meno, mi dovrebbe che questa fosse l'ultima volta che io vi veggo. In qual modo potrò legarvi a me?
Lasciatemi qual sono, sire. Di qual utile potrei più esservi, se me pure corrompeste?
Io non tollero tanto orgoglio. Fin da oggi voi siete al mio servizio, in una risposta. Ve lo impongo. Ma che volevo io dunque? Non è la verità che io volevo, ed ho trovato anche di più. Voi mi avete veduto sul mio trono, marchese, ma non nella mia casa, vi intendo. Ma quando pur fossi il più infelice di tutti i padri, non potrei pur sempre essere uno sposo fortunato.
Allora, qui la scena non è conclusa, abbiamo deciso di tagliare qui perché sennò era troppo lunga. Prosegue con il re che confida al marchese di Posa quello che lo turba come uomo, non come re, cioè il fatto che grazie al complotto che è stato iniziato dalla principessa Deboli, che è la famosa amante respinta a cui si riferisce Schiller, innamorata di Carlo, al re sono state consegnate delle lettere contenute in uno scrigno di sua moglie, e dentro questo scrigno c'era la foto di Carlo. Questo gli fa immaginare di essere stato tradito, il tipico complotto alla Iago, all'Otello, che suscita in lui, invece di sentimenti nobili nei confronti delle Fiandre, predomina anche nel re il senso di tradimento, il senso di solitudine, che è espresso benissimo, ripeto, non possiamo sentirlo nell'opera di Verdi, però dall'aria «Ella giammai m'amò», che segue a questa scena. Il re di nuovo solo essenzialmente dice: «Io sono l'uomo più potente del mondo, ma sono solo». E il Marchese di Posa riconosce nel Marchese di Posa, e lo dice in Schiller, l'unico uomo, vero uomo, con cui può dialogare. Quindi questa possibilità unica di cambiare il re potrebbe essere colta dal Marchese di Posa, il quale invece preferisce morire al posto di Carlo. Carlo è stato arrestato nel frattempo perché aveva guidato una delegazione di ribelli delle Fiandre di fronte al re, e sguaina la spada nei confronti del re, in un gesto anche qua di schwärmerei o di fuga in avanti, ed è il Marchese di Posa che interviene per togliergli la spada e difendere il re. Questo naturalmente convince Carlo che l'amico l'abbia tradito, però convince il re che Posa è una persona affidabile, e infatti in quel momento nella scena lo fa duca. Carlo invece è convinto che di essere stato tradito dall'amico e di essere in carcere per causa sua. Il Marchese di Posa è dilaniato tra la sua missione politica nei confronti delle Fiandre e l'amicizia verso Carlo, e in questo momento prende la decisione, secondo Schiller, e penso anche secondo me, sbagliata. Cioè ci sono momenti in cui invece della morte è meglio scegliere la vita. Lui in questo caso sceglie di morire per Carlo e priva la Spagna di un personaggio così importante. E nessuno meglio del re, dice Schiller, capisce com'è importante questo sacrificio di Posa per Carlo. Infatti nella settima lettera che segue quella che abbiamo letto prima, lui dice: nessuno comprende meglio di Filippo il rapporto fra i due amici. E il re dice: per un ragazzo non muore certo un marchese di Posa, la fiamma dell'amicizia non riempie il cuore di Posa, solo il genere umano, egli guarda al mondo e alle generazioni a venire. Ora, nell'ottava lettera, Schiller, e questo è uno dei pochi momenti in cui abbiamo una ricostruzione del pensiero creativo che sta dietro una tragedia, cioè che cosa pensa un grande poeta, un grande scrittore come Schiller o Shakespeare o altri, quando fa agire un personaggio in un certo modo, perché lo fa fallire? Lui nel farlo fallire vuole insegnare al suo pubblico qualche cosa sul problema dell'animo umano, come si può sbagliare decisione. Indiscutibilmente, dice Schiller, il personaggio del Marchese di Posa avrebbe guadagnato in bellezza e purezza se avesse agito più rettamente e fosse rimasto al di sopra del mezzo poco nobile dell'intrigo. Ammetto che questo personaggio mi stava a cuore, ma ancor di più mi stava a cuore la verità. Anche il Marchese si macchia di schwärmerei. Silenzioso, come quando non si vuole disturbare il sonno di un dormiente, vuole sciogliere il destino dell'amico, vuole salvarlo come un dio, e proprio agendo così lo condanna. L'impulso morale non si esprime naturalmente nel cuore umano, ma può esservi infuso con l'arte. Ho scelto per questo personaggio sublime, al di sopra di ogni brama egoistica, gli ho dato la massima attenzione per i diritti altrui, gli ho dato come scopo la ricerca della libertà per tutti, e non credo di essere in contraddizione con l'esperienza generale quando ho lasciato che, pur perseguendo questo scopo, andasse perduto per il dispotismo. Era esattamente il mio piano che restasse impigliato in questo cappio. Quindi lui dice: ho scelto io di farlo sbagliare per insegnare al pubblico qualche cosa, anche se ammette che avrebbe preferito che Posa riuscisse, perché è affezionato, così come chiunque vede l'opera di Verdi o questa tragedia di Schiller, naturalmente si identifica con Posa e non penserebbe che il personaggio più coerente non è Posa ma la regina Elisabetta. E lui lo dice nella 12ª lettera: la regina, straziata dal suo dolore, accusa Posa, perché lo incontra prima che venga ucciso, di portare con sé da molto tempo la decisione di morire per Carlo, e gli dice, questa è la regina che parla: voi vi gettate in questo atto che chiamate sublime, non mentite, vi conosco, lo bramavate da tempo. Cioè, questo è un atto che voi fate anche per voi stesso, per essere il grande uomo che sceglie la morte. È un atto di Schwärmerei. E Schiller conclude, queste sono proprio le ultime righe della 12ª lettera: alla fine il marchese di Posa non si libera del tutto della Schwärmerei. Schwärmerei ed entusiasmo sono spesso così vicine che è difficile distinguerle. Non riesce a riconsiderare la sua decisione con un altro stato d'animo. Lo stato d'animo, ad esempio, in cui si trova quando lascia la regina, afferma, la vita è così bella, das Leben ist doch so schön. Ma fa questa scoperta troppo tardi, si rinchiude nella grandezza del suo atto per non doversene pentire. E così finisce Schiller. In Verdi segue in realtà una aria bellissima della regina, che di fronte alla tomba di Carlo V esprime tutta la tragedia di questa situazione, in cui alla fine, per via del modo in cui i personaggi hanno fallito, Carlo ha fallito, si è lasciato trascinare dai suoi problemi personali invece di pensare al suo ruolo storico, Posa ha fallito perché si è lasciato trascinare dal senso di colpa nei confronti dell'amico, la paura di essere considerato un traditore dal suo amico d'infanzia. Il re fallisce perché si lascia manipolare dall'Inquisizione in modo molto plateale, cioè l'inquisitore, anche di nuovo in Verdi questo è visibilissimo, viene lì e chiede che lui sacrifichi suo figlio, lui dice: tu vuoi che io uccida mio figlio? E lui dice: Dio non ha fatto lo stesso con Cristo? Cioè arriva a fare questo paragone. E falliscono tutti di fronte a una sfida storica in cui potevano avere un ruolo migliore. Filippo anche poteva cambiare, poteva fare quello che il Marchese di Posa gli ha detto in questo dialogo. Il Marchese di Posa è un po' come un Larouche che va da un potente, da un presidente, e gli dice: tu devi fare questo, questo e quest'altro. Le Fiandre sono in questa condizione, tu devi cambiare la situazione. Sta in questo caso all'imperatore o al presidente cogliere questi consigli, oppure, come fa Filippo, alla fine lo manda in galera, cioè lo uccide, lo fa uccidere da un sicario al posto di Carlo. Elisabetta è coerente, non tradisce le sue intenzioni, non si lascia trascinare dall'amore per Carlo, però è impotente perché è la moglie del re, ma non ha nessun potere politico, è francese, non è neanche spagnola, quindi non può far niente. E dov'è il sublime di quest'opera, che finisce malissimo? Alla fine praticamente muoiono tutti, non c'è lieto fine. È proprio in questo, cioè nel fatto che Schiller pone il pubblico, e lo spiega in queste lettere che sono bellissime, pone il pubblico di fronte all'importanza delle sue decisioni, di come le sue decisioni individuali possono cambiare la storia. Quindi l'individuo storico è anche lì, la persona seduta in ultima fila che sente questo e piange per il modo in cui gli eventi si svolgono, senza un'apparente via di uscita, però probabilmente pensa come Schiller: io non avrei fatto così. Io se fossi stato in Posa avrei agito diversamente, o io se fossi stato in Carlo avrei lasciato perdere l'amore giovanile e sarei tornato nelle Fiandre, come gli propone di fare il Marchese di Posa, cioè lascia perdere, stando a Madrid non fai altro che soffrire per lei, parti per le Fiandre, usa la tua missione storica e trasforma questo amore personale verso la regina in un amore per la libertà, per le Fiandre, per la tua nazione. E in questo c'è la lezione del sublime, cioè il sublime è anche dolore, esprime anche l'idea di una tragedia, che però, se c'è un cambiamento nel modo di pensare di chi lo vede, può trasformare la storia. Questa credo che sia la lezione che Schiller spiega anche nelle lettere. Basta. C'erano domande a quello che avevi. Eh sì.
Chiudiamo e facciamo un'altra registrazione.
Non si.
Se non facciamo domande, chiudiamo lo stesso.
C'erano domande prima, no?
Comunque chiudiamo da quello che
abbiamo. Salviamo. Stop.